Come si esprime la rabbia in modo sano? Te lo sei mai chiesto? Se la risposta è sì, continua ad ascoltare questo episodio che fa proprio al caso tuo.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Che emozione registrare questo episodio, sono super super entusiasta perché è un episodio che io avrei voluto ascoltare tanto tanto tempo fa e che invece mi ci sono voluti anni di studi e ricerche per arrivare a condensare tutte queste informazioni in 15-20 minuti. Oggi parliamo di rabbia, se sei un genitore l'hai provata, se sei un genitore hai dei bambini che la provano e se sei un essere umano sul pianeta Terra probabilmente hai molta familiarità con l'emozione che si chiama rabbia. Partiamo subito dal fatto che la rabbia appunto è un'emozione e come tutte le altre emozioni è naturale, è neutrale nel senso che non è né buona né cattiva ed è passeggera nel senso che dovrebbe durare pochi secondi, pochi minuti al massimo e poi passare avanti. In realtà nella mia esperienza e penso anche nella tua non è proprio così. Noi pensiamo che la rabbia sia negativa, quando ci arrabbiamo restiamo arrabbiati per molto tempo, a volte anche giorni o settimane, dipende da quello che ha suscitato, scatenato la nostra rabbia e di certo non la consideriamo naturale, cioè ci consideriamo sbagliati per il fatto che la proviamo. In questo episodio provo a darti alcune delle informazioni che ho raccolto nel corso degli anni che mi hanno aiutato tantissimo a gestire meglio la mia rabbia e ad aiutare i miei bambini a imparare a gestire la loro. Quindi partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è un'emozione? Secondo Treccani, questa è la definizione, processo interiore suscitato da un evento stimolo rilevante per gli interessi dell'individuo. Sembra una definizione molto complicata, in realtà che cosa significa? Succede qualcosa, che questo qualcosa è l'evento stimolo che per i miei interessi è importante, è rilevante e quindi io, secondo il mio processo interiore, rispondo in una certa maniera. La maniera in cui rispondo, il processo interiore che viene suscitato da quell'evento è l'emozione. L'emozione poi si manifesta nel corpo tramite una serie di pensieri, sensazioni fisiologiche e comportamento. Infatti, grazie alla teoria polivagale, di cui abbiamo parlato tanto anche in episodi passati, sappiamo che emozioni, fisiologia e comportamento sono 3 corde intrecciate. È impossibile influenzare uno di questi 3 elementi senza intaccare gli altri 2, che significa che se io provo un'emozione è quasi impossibile tenerla staccata dalla fisiologia, cioè da quello che proviamo nel corpo come sensazioni, e dal nostro comportamento. Nel nostro caso della rabbia, per esempio, se io provo rabbia, a livello fisiologico nel corpo cosa succede? Inizia a battermi forte il cuore, magari sento calore nel petto, mi viene voglia di muovere le mani o le gambe. Il comportamento qual è? Magari mi metto a urlare, mi metto a dare sberle a destra e a manca, rompo un piatto, sbatto una porta. Quindi emozioni, fisiologia e comportamento sono 3 corde intrecciate. Nel momento in cui tu impari a gestirne una, necessariamente cambia anche la formazione delle altre 2. Le emozioni, un'altra informazione importante sulle emozioni e in questo caso anche sulla rabbia, le emozioni sono messaggeri. Le emozioni ci mandano un messaggio, ci parlano, ci comunicano qualcosa, ci vogliono fare sapere cosa sta succedendo dentro di noi. Però il potere decisionale dovrebbe restare nelle nostre facoltà mature, responsabili, mentali, no? Quindi noi dovremmo essere in grado di prendere queste informazioni che sono le emozioni, tenerle come dei consulenti, no? Ok, le emozioni sono consulenti aziendali, però poi le decisioni sono prese dal comitato direttivo. Il comitato direttivo è la parte sviluppata, logica, razionale del nostro cervello, in un certo senso. Però che cosa succede al corpo e alla mente quando proviamo rabbia? L'ho accennato poco fa, l'emozione causa una sensazione fisica e ogni emozione si manifesta fisicamente nel corpo tramite una sensazione fisica che non è universale, perché io posso provare paura in un certo modo, mentre per te la paura si manifesta nel corpo in un altro modo. Ad esempio, io per paura mi posso mobilitare e scappare, tu per paura potresti invece immobilizzarti. Se io provo imbarazzo e sento appunto calore, ad esempio alle guance, e arrossisco, magari tu provi imbarazzo in un altro modo e ti metti a piangere. Quindi ogni emozione si manifesta fisicamente nel corpo tramite delle sensazioni fisiche, tramite appunto delle reazioni che possono essere ormonali, fisiologiche, eccetera. Da piccoli però, adesso tutto si ricollega all'infanzia, e quando io parlo di infanzia parlo sia della nostra infanzia in quanto adulti e oggi genitori, ma anche dell'infanzia dei nostri bambini. Quindi queste sono informazioni che ci servono su due piani, per capire da dove proveniamo noi, adulti della nostra generazione, e per migliorare l'infanzia dei nostri figli. Ai bambini di solito non è permesso di sentire, no? Specialmente a quelli della nostra generazione, genitori millennials, no? Se avevamo paura, ci veniva detto: non c'è niente da temere, devi essere coraggioso, non fare la femminuccia, i bambini grandi non piangono, e così via. Se eravamo arrabbiati, ci veniva detto: non ti arrabbiare, smettila, se no le prendi, ora ti do io un motivo per piangere, no? Se eravamo tristi, ci veniva detto: basta, non piangere, ti do una caramella, guarda, non ci pensare più, ti do una merendina, accendiamo la televisione. Insomma, quindi questo sia è quello che è stato detto a noi, ma spesso è quello che noi stessi tramandiamo ai nostri bambini. Non riusciamo a insegnare ai bambini, perché non ci è stato insegnato, cosa fare di un'emozione e di quella relativa sensazione fisica che proviamo. In un modo o nell'altro a noi è stato detto che le nostre emozioni non erano valide, e noi stiamo tentando di rompere questo ciclo, questa tradizione, e insegnare invece ai nostri figli a provare le loro emozioni, ma anche a gestirle in maniera sana e matura. Nella pratica, quello che abbiamo imparato noi da piccoli è che ci sono delle emozioni consentite e delle emozioni invece vietate. Va bene mostrarsi felici, però non troppo, perché non devi disturbare il vicino di casa. Va bene mostrarsi sorpreso quando ci viene fatta una sorpresa. Poi ci sono le emozioni negative: paura, rabbia, delusione, eccetera, che invece devono essere soppresse, nascoste, vietate e trasformate in gioia e felicità. In particolare, la rabbia è un'emozione vietata per i bambini. Molto spesso, quando i bambini si arrabbiano, noi facciamo di tutto per fermarli, per trasformare quella loro rabbia in serenità. Però nella relazione adulto-bambino la rabbia è spessissimo giustificata. E quando parliamo di rabbia, come quando parliamo di qualsiasi altra emozione, come determiniamo che una persona è arrabbiata? Lo vediamo appunto dal loro comportamento, perché abbiamo detto all'inizio che emozioni, fisiologia e comportamento sono tre corde intrecciate. L'emozione non si vede, la reazione fisiologica che una persona ha a causa di un'emozione non si vede. Come determiniamo che una persona è arrabbiata? Dal suo comportamento, in particolare dal linguaggio verbale o non verbale. Quindi se la persona ci dice a voce alta "sono arrabbiata", oppure se lo notiamo dal suo sguardo, dal tono di voce, dalle espressioni facciali, dal volume che usa quando parla, e infine dal suo comportamento. Cioè, se si mette a sbattere porte, a rompere piatti, a urlare, capiamo che quella persona è arrabbiata. Da questo brevissimo e semplicissimo esempio capiamo che la rabbia si può esprimere in maniera distruttiva o in maniera sana. Ma se io ti chiedessi adesso qual è il modo sano per esprimere la rabbia, tu mi sapresti rispondere? Perché io ci penso da anni. Chiedo in giro, leggo libri, ascolto podcast, studio, mi informo, e sono poche le persone che hanno imparato a esprimere veramente la rabbia in modo sano. Se ti parlo di rabbia distruttiva, sicuramente sei d'accordo con me. Si tratta di violenza fisica, violenza psicologica, umiliazione, no? Quando qualcuno ci parla in maniera che ci umilia, sta esprimendo la sua rabbia in maniera distruttiva. Urla, accuse, minacce. Se una persona mi intimorisce con il suo comportamento, con il suo tono di voce, con le sue parole, oppure se una persona mi interrompe continuamente, non mi fa parlare, tutte queste sono manifestazioni distruttive della rabbia. A volte però la rabbia può essere distruttiva anche quando non si presenta con queste caratteristiche, con queste azioni, con questo tipo di linguaggio verbale e non verbale. Ad esempio, c'è chi non manifesta la rabbia in modo distruttivo esternamente, ma la manifesta in modo distruttivo internamente, che significa non ha imparato a smaltirla o a gestirla in modo sano e potrebbe riversare la rabbia contro se stesso, ad esempio sotto forma di critico interiore, disprezzo verso se stesso, bassa autostima e una serie di pensieri ossessivi, ripetitivi, intrusivi che praticamente fanno violenza psicologica a se stessi. Anche questo è un modo distruttivo di esprimere la rabbia. Chiaramente, se noi pensiamo a una relazione tra adulti e vediamo due adulti che conversano animatamente, questa conversazione si trasforma in un litigio che si trasforma in violenza, non abbiamo particolari difficoltà a determinare che, ok, questa relazione è una relazione violenta, c'è della rabbia che viene espressa in modo distruttivo, non è accettabile tra adulti, ad esempio sul luogo di lavoro o anche in famiglia, non dovrebbe essere accettabile almeno comportarsi così, relazionarsi così. Però adesso arriviamo al punto, non dovrebbe essere accettato neanche nella relazione tra adulti e bambini. Se io riprendo la lista che ho appena fatto di tutte le modalità distruttive di espressione della rabbia, violenza fisica significa uno schiaffo, ti strattono, ti tiro per il braccio, ti spingo, ti do una pacca sulla mano o sul sedere. Queste sono tutte forme di violenza, no? Esprimo la mia rabbia in maniera distruttiva. Però passiamo anche per le urla, e quindi ok, se ti urlo contro che sei ma che cosa stai facendo al fratellino, smettila subito, ma perché non mi ascolti, è una forma di distruttiva di espressione della rabbia. Ma poi ci sono le minacce, le umiliazioni, il fatto che non ti ascolto, che ti ignoro, che ti causo paura, no? Quindi che ti faccio spaventare. E neanche queste sono forme accettabili nella relazione tra adulto e bambino. Perché? Perché non è un modo sano di esprimere la rabbia. E allora che cosa vuol dire esprimere la rabbia in modo sano? Perché le sensazioni fisiche e fisiologiche che io provo, le proverò e quelle non sono sbagliate, ma una volta che io inizio a sentire nel mio corpo che mi si sta accelerando il battito, che sento calore in viso e nel petto, che mi sembra di non riuscire a contenere il mio comportamento, cosa faccio? Devo incanalare questa energia, questa rabbia, questa emozione in modo diverso, in modo da non arrecare nessun danno né a me stesso né agli altri e né all'ambiente fisico che mi circonda. Quindi non posso andare a tirare un pugno a una porta e fare un buco alla porta e dire ok, questo è un modo sano di esprimere la rabbia. Non lo è. Abbiamo detto che le emozioni scatenano una serie di reazioni ormonali e sensazioni fisiche che se non riusciamo a riconoscere, a gestire e a fermare ci fanno agire in modi di cui poi ci pentiamo, ci fanno essere la persona di cui non siamo fieri. Quindi quali alternative abbiamo? Nel momento in cui io riconosco una certa emozione, posso semplicemente accettare di sentire quelle sensazioni fisiche e quindi dico sto provando calore nel petto, il battito è accelerato, sento che questa emozione sta salendo e deve avere uno sfogo perché altrimenti come una pentola a pressione scoppia. Cosa posso fare ad esempio nel momento in cui vedo che sto per arrabbiarmi con mio figlio, ok? Parliamo della rabbia tra adulto e bambino. Vedo che mio figlio sta spalmando la Nutella su tutta la tovaglia e inizio a notare che mi sto irritando, mi sto arrabbiando e è una sensazione, è una reazione automatica, ok? Perché la sensazione fisica che viene suscitata dopo che provo quell'emozione non può essere controllata, quindi devo semplicemente accettare che ok, ho questa reazione fisiologica nel corpo, non è né giusta né sbagliata, l'emozione mi sta comunicando qualcosa. Che cosa mi sta comunicando? Mi sta comunicando che per me non è accettabile avere la Nutella spalmata su tutta la tavola. Quindi questa è una informazione naturale, neutrale, passeggera, che mi dà la mia emozione, ok? A questo punto, dato che io sono un essere umano sofisticato, pensante, maturo, responsabile, ho un'ampia scelta di comportamenti da mettere in pratica. Mi avvicino a mio figlio, posso scegliere di urlare o non urlare. Io so per esperienza che non sembra che la scelta dell'urlo sia una scelta consapevole, invece lo è, perché nessuno può costringerti a urlare. Se ti parte l'urlo è perché tu scegli questo comportamento come manifestazione della rabbia, ok? Quindi io adesso ti darò una serie di idee da poter applicare nel momento in cui tu sei arrabbiata e sei abituata a urlare, picchiare, umiliare e mettere in pratica tutti quei comportamenti che abbiamo descritto prima, che descrivono la rabbia distruttiva. Premessa, o meglio disclaimer, non sei una persona sbagliata perché esprime la rabbia in modo distruttivo, semplicemente sei una persona alla quale non è stato insegnato da piccola o da grande come esprimere la rabbia in modo sano. Per questo noi abbiamo un grande vantaggio, non solo possiamo imparare a gestire la rabbia in modo sano, ma lo possiamo anche insegnare ai nostri bambini, questo lo vediamo fra poco. Quindi quali alternative abbiamo nel momento in cui sentiamo che siamo arrabbiate, proviamo rabbia e dobbiamo gestirla in maniera sana? Mi posso allontanare da una situazione in cui so che potrei dire o fare qualcosa di cui mi pentirei. Se i bambini sono al sicuro e non sono in una situazione di pericolo, posso allontanarmi 2 minuti e cercare di applicare delle strategie per tornare alla serenità, tornare alla calma. Posso imparare quali sono queste strategie, cioè nel momento in cui il mio sistema nervoso è attivato, in cui provo rabbia e mi parte il treno rosso, no? Della teoria polivagale, quali strategie posso utilizzare affinché la mia corteccia prefrontale torni online, torni attivata? Posso contare fino a 10, perché contare funziona, o fino a 100 o fino a 1000. Perché contare funziona? Perché per contare devi necessariamente utilizzare le funzioni del tuo cervello che sono più nella parte frontale. Puoi dire l'alfabeto, puoi cantare l'alfabeto, puoi nominare 5 cose che vedi, 4 cose che riesci a toccare, 3 cose di cui senti il profumo, 2 cose di cui senti il gusto, quindi applicare i 5 sensi in quel momento alla tua situazione. Tu dici: Silvia, sì, ma mentre i miei figli si ammazzano a legnate, secondo te ho il tempo di applicare queste strategie? Se vuoi essere la madre che desideri essere, sì, impari a farlo. Se invece vuoi rimanere nel ciclo infinito di urla, litigi, sensi di colpa, eccetera, eccetera, allora continua a fare quello che hai sempre fatto. Io so benissimo che non è facile, lo so, perché mi trovo esattamente in questo ciclo e sono riuscita a uscirne. Quindi imparo ad applicare delle strategie per mantenere accesa la mia corteccia prefrontale. Quali altre alternative ho? Scarico la tensione in modo non pericoloso. Come abbiamo detto, l'emozione provoca delle sensazioni fisiche, come ad esempio il battito cardiaco accelerato e un flusso sanguigno molto più ricco negli arti, quindi nelle braccia e nelle gambe. Non sto qui a spiegare il perché, ma c'è una motivazione scientifica seria. Quindi cosa faccio? Scuoto le braccia, corro, salto, cerco di scaricare quella tensione, quell'energia, quella rabbia in maniera fisica. Un'altra modalità alternativa è prendere carta e penna e iniziare a scrivere tutti i pensieri che io ho in quel momento che mi causano rabbia. Posso comunicare alla persona che mi trovo davanti che sono molto arrabbiata, che non sono lucida in questo momento e che non posso continuare la conversazione o che non posso essere di aiuto in quel momento. Praticamente è come se noi stessi, noi adulti, ci mettiamo a fare i capricci quando non sappiamo come gestire la rabbia in modo sano. E i capricci, come lo vediamo nei nostri bambini, arrivano prorompenti, repentini, arrivano quasi in maniera illogica e irrazionale. Ma lo facciamo anche noi. Lo facciamo anche noi quando non riusciamo a mantenere la calma e ad avere pazienza e a gestire una situazione in maniera matura. Quindi le alternative sono queste. Nel momento in cui tu senti fisicamente che sta succedendo qualcosa dentro di te che ti porterà ad avere un comportamento che non vuoi avere, di cui non andrai fiera, che arrecherà danni a te stessa o agli altri, devi fermarti, ti devi osservare e devi mettere in atto delle strategie che ti aiutino a mantenere la lucidità. Perché la rabbia è associata proprio a questo, si dice accecato dalla rabbia. Quando tu provi rabbia non ci vedi più. Ma non è che non ci vedi dagli occhi, non ci vedi nel senso che il tuo cervello non opera in maniera lucida, chiara, calma, serena. Una volta che noi iniziamo ad allenarci su tutto questo, perché sì, non è che adesso che hai ascoltato questo episodio saprai calmare la tua rabbia in ogni situazione, assolutamente no, ma sarai molto più consapevole. Ti potrai allenare giorno dopo giorno dopo giorno. Se sei mamma probabilmente ti arrabbi un paio di volte al giorno, se non di più. Da ora in poi puoi iniziare questo step by step, ti osservi le tue sensazioni, pensi: oh guarda, sto provando rabbia. Adesso io ho una scelta, cosa voglio fare di questa rabbia? So che emozioni, fisiologia e comportamento sono 3 corde intrecciate, sto provando rabbia, a livello fisiologico sto sentendo queste sensazioni, che tipo di comportamento voglio adottare adesso?
e inizio ad allenarmi, a fare pratica, ad esercitarmi. Sbaglierò tante volte, ma ogni volta ho la possibilità di reagire e rispondere in maniera diversa. È difficile, perché se per tanti anni, per 30 anni, per 40 anni hai risposto alla rabbia con un certo comportamento, non sarà immediato il tuo cambiamento. Ma si può, te lo dico perché io ci sono riuscita, quindi assolutamente si può. Se hai bisogno di aiuto scrivimi, silvia@mammasuperhero.com, vieni su Instagram, sono Mamma Superhero, scrivimi su Facebook, anzi no, su Facebook non mi scrivere perché spesso non riesco a leggere i messaggi e poi non li vedo. Ma contattami perché io ci sono riuscita e sono felicissima di insegnarti come fare. Una volta che noi impariamo che la rabbia è mia responsabilità, il comportamento che adotto quando provo rabbia è mia responsabilità, possiamo iniziare a insegnare ai nostri bambini a gestire la rabbia in modo sano, ma fino ad allora è veramente paradossale che pretendiamo dai bambini qualcosa che non siamo in grado di fare noi. Pretendiamo dai bambini di avere più autocontrollo, più calma, più pazienza di un adulto che ha la corteccia prefrontale sviluppata. È veramente paradossale. Quando i miei figli litigano e si arrabbiano, cosa posso fare? Posso insegnare con l'esempio come si gestisce la rabbia quando io sono arrabbiata. Nel momento in cui il bambino è arrabbiato non c'è niente da insegnare. Il bambino non impara niente quando appunto è accecato dalla rabbia. Per loro è normale esprimere la rabbia in modo immaturo. Siamo noi che abbiamo il dovere di imparare a fare meglio in prima persona e a trasmettere queste nuove strategie ai nostri figli. Mi sono trovata sotto mano un foglio che Zoe ha portato dalla scuola che si chiama Consigli per la risoluzione dei conflitti. E per poter risolvere un conflitto il primo consiglio è calmati, aspetta di esserti calmato prima di risolvere qualsiasi conflitto. Respira, fai dei respiri profondi. Perché? Perché quando noi facciamo dei respiri profondi il sistema nervoso si calma e comunica al cervello che ok, non c'è nessun pericolo, non sei effettivamente in pericolo e quindi rientra l'emergenza. Per questo dicevo all'inizio di questo episodio che le emozioni sono passeggere, perché se noi lasciamo che le emozioni ci attraversino senza aggrapparci a quelle emozioni, le emozioni durano tra i 60 e i 90 secondi. Non fa mai niente prima di aver contato 90 secondi. Alcuni neuroscienziati danno questo consiglio. Perché? Perché se tu inizi a ragionare su quello che ti sta causando rabbia, diventa una rabbia cronica. E allora sì che l'emozione ti può durare ore, giorni, settimane. Devi semplicemente accettare che in quel momento stai provando rabbia. La rabbia si manifesta nel tuo corpo con determinate manifestazioni fisiche. Puoi respirare, puoi aspettare di calmarti per poi affrontare la situazione in maniera matura, sana, responsabile. Quando i bimbi litigano a casa mia e iniziano ad esempio ad offendersi, sei un cretino, sei uno stupido, eccetera, la prima cosa da fare è identificare che sono arrabbiati. Ok, amore, stai provando rabbia. Quello che provi è rabbia. Mi descrivi dove la senti? Come la senti? Senti un calore nel pancino? Senti le mani che si vogliono muovere veloci, che vogliono prendere a legnate tuo fratello? Cosa senti? Dopodiché io insegno a parlare in prima persona. Non puoi dire sei cretino, sei stupido, eccetera. Devi dire io mi sento arrabbiato. Io mi sento deluso, io sono triste che, eccetera. Quindi parlare in prima persona invece di offendere gli altri o di attaccare gli altri. Tutto questo noi lo possiamo fare se lo abbiamo prima imparato noi stessi. Quante volte in un litigio tra adulti si dicono cose che non si dovrebbero dire? Quante volte accendi la TV e vedi dei politici che non sanno esprimere la loro rabbia in modo sano? Quindi non veniamo esattamente da una generazione, ma neanche da una cultura in cui la rabbia è gestita correttamente. Quindi hai una scelta adesso. Dopo aver ascoltato questo episodio sicuramente non sarai in grado di calmare la tua rabbia in ogni situazione, ma hai una scelta. Puoi cominciarci a lavorare per il resto della tua vita, o per il resto della tua vita puoi gestire la rabbia come la stai gestendo adesso. Può essere che sei molto più brava di me e sei capace di gestire la rabbia già in modo sano, ma se non è così scrivimi silvia@mammasuperhero.com o scrivimi su Instagram, perché non siamo sole ad avere questo problema. È un problema diffusissimo, specialmente tra i genitori, specialmente tra gli adulti, specialmente tra gli esseri umani che abitano sul pianeta Terra. Quindi facciamo la nostra parte, impariamo a gestire meglio le nostre emozioni che sono esclusivamente nostra responsabilità. E un'ultima cosa prima di chiudere,
una sfida. Ti sfido questa settimana a non dire più mi hai fatto arrabbiare. La rabbia è responsabilità tua, come qualsiasi altra emozione che viene suscitata dentro di te. Perché? Perché come dice Treccani, l'ho letto all'inizio, un'emozione è un processo interiore suscitato da un evento stimolo rilevante per gli interessi dell'individuo. Se l'evento stimolo ti triggera, ti fa scatenare un processo interiore che ti causa una certa emozione, ad esempio la rabbia, la responsabilità è tua e solo tua, nessuno può farti arrabbiare. Tu provi rabbia per una serie di motivi che ti rendono la persona che tu sei oggi, ma assolutamente la rabbia è tua responsabilità. La rabbia ti comunica che qualcosa non va e quello va bene, la rabbia ti può comunicare che qualcosa non va, ti può comunicare che qualcuno ti tratta con mancanza di rispetto, ti può comunicare che sei stata ferita a livello emotivo, ti può comunicare tante cose e va bene, quelle sono informazioni da incamerare, ma come noi esterniamo le nostre emozioni sono nostra responsabilità. Con questo chiudo, ti auguro di trarre beneficio da questo episodio. Se puoi, mandalo al tuo compagno, a tuo marito, a una tua amica, alle mamme della scuola, perché queste sono informazioni secondo me importantissime da diffondere e ognuno deve iniziare a prendere consapevolezza e prendersi la propria responsabilità delle proprie emozioni e del proprio comportamento. Soltanto così possiamo veramente crescere dei bambini che siano abituati al rispetto di se stessi e degli altri. Con questo chiudo, ciao, alla prossima.